Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi Massimo Modonesi per parlare di Messico. Ciao Massimo, buongiorno. E con te oggi parleremo appunto della situazione messicana e inizierei subito da una notizia che già abbiamo coperto in parte questa settimana, cioè quella dell'ambasciata messicana in Ecuador che è stata attaccata dall'esercito e polizia ecuadoregna e sappiamo che sta causando una certa tensione tra i due paesi. A te.
Ma sì, è una cosa sicuramente indegna, perché, soprattutto perché nel caso del Messico, il Messico storicamente, cioè diciamo, anche i governi poi conservatori, anche di destra, poi alla fine hanno sempre avuto una tensione rispetto all'esilio, ai rifugiati, cioè dunque ha una tradizione di una diplomazia molto aperta in quelle ambasciate messicane, soprattutto negli anni 70 sono stati rifugi importantissimi, dunque violare qualsiasi ambasciata, diciamo, perché sia chiaro, ma in particolare quella messicana, crea una situazione veramente grave. Infatti c'è stata una risposta praticamente unanime di tutti, anche il governo di Milei, per dirne una, perché ha condannato. Dunque su questo in realtà c'è poco da interpretare, secondo me è una cosa molto in realtà semplice, perché è stato un atto, secondo me, anche un atto poco calcolato. Cioè, su questo magari si può parlare un po' di politica interna ecuatoriana, perché in realtà questo presidente giovane, appena arrivato, con una legittimità molto discutibile, con un paese molto difficile da governare, è comunque ha cercato di fare un colpo di mano. Cioè e probabilmente senza calcolare le conseguenze. Cioè, dunque, qui l'unica grande domanda in chiave interpretativa sarebbe se il presidente ha fatto un calcolo politico interno o ha proprio sbagliato i calcoli realmente su tutta la linea, perché la risposta internazionale è stata compatta, omogenea. C'è stata forse altra cosa da dire, che c'è stata un'allusione dal Messico come se gli Stati Uniti avessero, diciamo, silenziosamente dato un ok, però poi gli Stati Uniti, almeno a livello diplomatico, hanno subito risposto in chiave di condanna. Dunque, insomma, ci sarebbe forse, ecco, da vedere se non ci sia stato qualcosa lì che abbia autorizzato questo atto, non solo, cioè, criminale, perché poi viola tutte le leggi internazionali, ma anche un principio proprio di legittimità di quello che significano le ambasciate. Poi ci sarebbe anche da discutere un'altra cosa sul fatto del significato delle ambasciate oggi, perché le ambasciate oggi sono meno un luogo di rifugio, più un luogo di diplomazia economica, di globalizzazione capitalista. Dunque, poi insomma, ecco, quello è un altro discorso, però che effettivamente non bisogna mettere adesso, perché sembra quasi che dire le ambasciate non hanno più lo stesso senso, lo stesso valore. Eppure bisognerebbe pensarci anche un po', perché le ambasciate non è più la difesa del cittadino all'estero, solo parzialmente diventano spazi veramente di promozione di interessi delle imprese, di diversi paesi nei loro scampi. Vabbè, però questa la lascio lì così.
No, è interessante però insomma la prospettiva perché abbiamo avuto un intervento di un giornalista che si occupa di Ecuador e lui parlava di dinamiche interne. Quindi è interessante però la prospettiva, no? Che ad esempio su questo potrebbe essere interessante sapere, no? Le autorità messicane quindi non si sono però sbilanciate riguardo a vedere un coinvolgimento in qualche modo degli Stati Uniti come lunga mano, cioè non c'è stato uno sbilanciarsi su questo. È un'impressione generale che magari ci siamo fatti anche noi da lontano, però rimane tutto.
C'è stata un'allusione, perché all'inizio la risposta degli Stati Uniti non è stata molto severa, cioè rispetto di condanna. E dunque c'è stata un'allusione fatta al presidente, cioè dicendo ci può essere, cioè queste cose non si fanno da soli, così buttata lì. Cioè, però, insomma, il senso era chiaro, l'allusione era chiara, infatti subito c'è stata una risposta, diciamo, diplomatica di condanna molto più precisa. Poi ecco lì
Sì,
va
anche
letta la
perché
cosa diciamo. Bisogna vedere che è successo esattamente nei corridoi della diplomazia, no? Cioè.
certo, no, anche perché poi voglio dire, invece AMLO, ufficialmente il presidente messicano, su questa cosa ha speso parole di fuoco, cioè si è sbilanciato molto anche nei discorsi, no? Mi è sembrato molto decisa la posizione che lui ha preso su questo tema. Dell'ambasciata,
Sì, sul tema dell'ambasciata, dici? O sul tema? Sì,
dell'ambasciata, dico.
non sul tema degli Stati Uniti che
No,
abbiano.
no, 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 su
Sì,
quello no, però.
no, certo, ma perché stai parlando poi di politica interna, magari passiamo poi anche alle elezioni. Cioè, in realtà
Esatto, questo in prospettiva elettorale.
questa è venuta, ha fatto molto comodo al governo e alla candidata di, ufficiale, diciamo, del partito di governo, perché ovviamente una cosa come questa provoca internamente una, diciamo, una unità nazionale, un momento di nazionalismo che favorisce il governo. Dunque, in realtà, cioè, certo che se ne parla molto, se ne è parlato molto da parte del governo, in chiave di indignazione, di condanna e poi anche delle conseguenze adesso diplomatiche, ma anche le conseguenze legali della denuncia che si fa, però poi in realtà conviene moltissimo. Cioè, dico, non è che uno direbbe, non è che l'hanno fatta apposta, però ovviamente ne approfittano in chiave nazionalista.
Un perché governo, in Messico
è nazionalista. No, perché occhio, il governo, non solo qualsiasi governo ne avrebbe approfittato, ma un governo che poi è nazionalista e fa della sua diplomazia verso il sud anche un argomento importante di tipo progressista, dunque è venuta proprio perfetta per il governo questa storia.
Perché in Messico si vota tra qualche tempo. Ti va un pochettino di farci il quadro generale sulle elezioni? Cioè, quando si vota, chi sono i principali candidati, come si sta svolgendo la campagna elettorale?
Sì, un tema complesso. Cioè, si vota il 2 giugno, la campagna elettorale è iniziata da poco, c'è stato anche un primo dibattito pubblico qualche giorno fa, ci sono tre candidati, una candidata, diciamo, che è la candidata di López Obrador, perché è stata sempre una sua ministra, una sua collaboratrice, e è veramente la persona più legata e più leale a López Obrador di tutta la schiera di quelli che sono stati precandidati, cioè ovvero aspiravano alla candidatura. Dunque la scelta è ricaduta su di lei. È stata una scelta, diciamo, fatta attraverso dei sondaggi, attraverso dei meccanismi di che cercavano di vedere in termini di opinione pubblica che risposta ci fosse, ma in realtà, diciamo, dietro c'era anche una volontà politica e una chiara indicazione, perché, cioè, se si possono fare i sondaggi che si vuole, ma se il presidente, che è un presidente popolare, che ha l'appoggio del suo movimento e di una parte importante della popolazione, fa capire che quella è la sua candidata prediletta, poi nell'insieme dei vari candidati del partito di governo, che si chiama il Movimento di Rigenerazione Nazionale, che sono stati presentati, il vantaggio era chiarissimo in quel senso, e c'è stato tutto un appoggio in catena, in cascata, di governatori del partito, di membri, di dirigenti del partito, che hanno mostrato che c'era veramente un'indicazione di voto, che poi non era un voto, era un sondaggio. Insomma, dunque si è coperta un po' questa parte non propriamente democratica, perché un sondaggio non è strettamente democratico, ma comunque l'idea, diciamo, che non è stata letta dalla cupola, quando in realtà è stata indicata dalla cupola, e poi è stato, diciamo, si è compiuto questo protocollo, che è un protocollo discutibile, che è che tutti i candidati del partito, di questo partito di governo, di Morena, si eleggono in realtà in funzione di questi sondaggi, che poi non si sa neanche bene come vengono fatti, vengono gestiti internamente dalla dirigenza, e poi vengono dati i risultati e lì si vede chi protesta, chi non protesta. Insomma, è una cosa abbastanza opaca. Questa è la candidata di governo, è una viene dall'università, viene dalla stessa università in cui io sono professore, cioè, diciamo, siamo colleghi, è una persona competente, è una persona che ha una traiettoria di sinistra, non di una sinistra particolarmente radicale, ma comunque di sinistra, di movimento studentesco, e i suoi genitori anche vengono da storie progressiste, di immigrazione, ma anche di partecipazione al 68. Insomma, comunque, a differenza, è diverso il suo profilo rispetto a quello di López Obrador, perché López Obrador viene dal partito di governo, dal PRI, da un'ala nazionalista, nazionalista popolare, nazionalista progressista, nazional popolare, però non con delle, diciamo, con una traiettoria di sinistra, diciamo, più classica, più, no? Invece Claudia Sheinbaum è anche, se vuoi, López Obrador è più cattolico, più conservatore in termini di formazione proprio popolare, plebea, anche, che questa è una delle sue virtù, se vogliamo, ma anche dei suoi difetti. Cioè, lui riesce a comunicare, a questa grande, diciamo, contatto con il popolo messicano, grazie a, perché ne è parte, diciamo, dei vizi e virtù di conservazione, ma anche di progressismo, di attenzione alla povertà, alle condizioni materiali. Claudia Sheinbaum viene da classi medie, universitarie, urbane, e ha una tradizione di sinistra più, diciamo, in origine più antisistemica, poi, diciamo, oggi ovviamente riformista, oggi totalmente intrasistemica, e e ha più competenze di governo, cioè sarà probabilmente, diciamo, è una candidata che offre la continuità del progetto in sostanza, forse con accenti meno, diciamo così, populisti, meno caudiglisti e più tecnocratica, più seria, più rigorosa, più precisa e meno empatica. Dunque c'è una differenza di profilo personale, ma probabilmente anche con accenti che si tradurranno in termini di... Io lo do per scontato che vinca, però in realtà, cioè, c'è da discuterne. Però possiamo darlo un po' per scontato, perché non solo i sondaggi, ma anche la composizione, appunto, e passo a parlare velocemente degli altri candidati, cioè l'equilibrio tra le varie forze è notevolmente sbilanciato, cioè, ovvero i sondaggi danno ampiamente favorita Claudia Sheinbaum, e tra l'altro c'è tutta un'inerzia anche di politiche sociali, di esperienze di governo, di un governo che comunque ha retto molto bene, di un'economia che sta in ottima salute per circostanze, ma magari non endogene, anche legate a processi di delocalizzazione, eccetera, però comunque, cioè, diciamo, c'è un'economia solida e questo favorisce un po' un clima. Infatti tutti i settori degli imprenditori in realtà, cioè, non fanno campagna di opposizione, cioè stanno lì, alcuni proprio appoggiano, altri stanno lì, ma tutti dicono che l'economia messicana, sono tutti ben contenti del clima. Tra l'altro quel governo attuale ha fatto riforme sociali, sì, ma non ha toccato, non ha fatto una riforma fiscale, non ha toccato i profitti, cioè non ha toccato, anzi i profitti stanno ai massimi storici, e dunque in realtà stanno contenti tutti, cresce la torta e le fette di torta sono sempre un po' più grandi un po' per tutti. Vedremo quando la torta si stabilizza o diventa pure più piccola e magari incominciano a litigare su chi ne prende di più. Comunque, diciamo, la questione di che possiamo dar per scontato, tra virgolette, che vinca la Claudia Sheinbaum è perché gli altri due candidati sono due. Ce n'è uno di opposizione, che è Xochitl Galvez, che è la principale forza di opposizione perché riunisce a tutto il sistema politico, diciamo, la vecchia partitocrazia, diciamolo così, un po' all'italiana, cioè PAN, PRI e PRD, che erano il sistema politico precedente ai momenti di transizione della democrazia, a questo anche irruzione di Morena nello scenario messicano, e è una candidata, anche lei, dunque si dice comunque vincerà una donna, e questa sarebbe una novità storica, ci sarà una presidentessa, cioè una presidenta, cioè, so che in Italia la Meloni
si può
chiamare presidente, però qui no, sarà presidente.
Scusami Massimo, ma una domanda, però, se ho capito bene, quindi gli altri tre partiti storici storicamente erano rivali tra loro, agguerriti rivali, in realtà adesso si presentano come un cartello insieme.
Assolutamente, il cartello è anche forse la parola giusta, perché sono un po' una mafia del potere, cioè sono un po', hanno una logica di occupazione del potere che gestivano prima, adesso l'hanno perso, hanno perso il controllo di porzioni fondamentali del potere, vogliono recuperare questo sulla base di piccole, diciamo, di alcuni territori che continuano a conservare, e anche una quota elettorale che avranno comunque, perché al di là della loro, di che la candidata Xochitl Galvez non è all'altezza, e questo l'ha dimostrato nel dibattito, ma in generale i partiti sono impresentabili, generalmente impresentabili, al di là di quelle rimanenze che hanno di controllo politico e sociale in alcuni spazi. Ora, il problema è che c'è un voto contro López Obrador molto importante, che è un voto anche di classe, non solo di classe, ma anche un voto di classe, e classe media e classe alte. Dunque ci sarà comunque una porzione della popolazione che voterà contro qualsiasi sia il candidato e qualsiasi sia il cartello politico. Dunque c'è questa coalizione, questa candidata, secondo me, è veramente impresentabile in termini di generare qualche aspettativa positiva. Allo stesso tempo, inerzialmente, avranno un 30% di voti quasi in automatico, dico 30% perché qui si pensa che pure meno, io direi di no, cioè io personalmente ho l'idea che al di là di una campagna elettorale non efficace, di tutte queste inerzie che ho già detto, alla fine ci sarà un voto, uno scoglio, perché comunque c'è un grande rigetto in certi settori sociali rispetto all'López Obrador, così c'è un grande appoggio da parte di altri maggioritari, tra l'altro. E poi, e qui vengo al terzo candidato, che sembra in realtà di secondo piano, in realtà è un secondo piano, però il fatto che si orienti a attaccare più l'opposizione che il governo fa sì che questo terzo candidato, che tra l'altro gioca un po' su settori medi progressisti, fa un discorso femminista, gioca sui diritti civili che nel governo sta veramente coprendo, perché López Obrador è conservatore, cattolico, cioè ha delle sue resistenze, nell'opposizione che è, in cui c'è il PAN, un partito di destra tradizionale, cioè dunque in realtà si è collocato in mezzo cercando di guadagnare dei voti con un discorso di un progressismo diciamo, dei diritti civili, della critica a destra e a sinistra.
Cioè, ma appoggiato da chi? Appoggiato da chi? Cioè, che
appoggiato da se stesso, da se stesso, ah, diciamo, okay. Da un piccolo partito che governa però effettivamente due stati. Cioè
ma non è una sinistra però socialista comunista, no, è una sinistra liberal.
Sì, sì, gioca a una posizione libera, sia un movimento cittadino. Gioca una cosa di cittadinanza, di diritti civili, che anticorruzione, antimilitarizzazione. La militarizzazione è un problema serio in Messico, perché per frenare il narco, ma soprattutto per coprirsi a destra e coprirsi le spalle, il governo del Presidente Obrador ha fatto ampio ricorso all'esercito. L'esercito è cresciuto non solo, cioè, in termini di potenza economica e di capacità di irradiazione, con una presenza anche in grandi progetti pubblici, gestisce aeroporti, gestisce vie ferroviarie, insomma, cioè, dunque, e lì il movimento Ciudadano, cioè, gioca a dire contro la militarizzazione, più diritti civili, però poi attacca le destre, cioè la destra, le destre, il PRI, il PAN e il PRD, che era la vecchia sinistra, trasformato ormai in un pezzo di destra, dicendo che loro comunque hanno fatto peggio di López Obrador. Cioè, dunque, riconosce poi in realtà che questo governo, con i suoi limiti, è comunque un governo che ha avuto una certa efficacia. E dunque sta facendo, ruba voti all'opposizione. Dunque, se già di per sé c'è, cioè, più all'opposizione che al governo, perché cerca di votare, di rubare un po' dappertutto. Però comunque e si è visto nel dibattito, e è chiaro che succederà questo. È possibile che si dividano, che forse il voto di opposizione si divida non in parti uguali, ma che questo Movimento Ciudadano, quello, ecco, quello è un'incognita. Io ho più chiaro quali sono, diciamo, gli zoccoli duri, cioè la parte del voto di governo rispetto al voto dell'opposizione costituita, e questa figura del Movimento Ciudadano può o no fare un'incursione elettorale di una certa efficacia, di una certa ampiezza. Questo, ecco, su questo non sono sicuro, ho la sensazione che può farla, perché effettivamente, però rubando i voti all'opposizione, dunque, diciamo, una grande maggioranza a favore di Morena e di Claudia Sheinbaum, che potrebbe essere attorno al 60%, diciamo così, più del 50%, penso, e poi si dividerà l'opposizione. Questo è un po', diciamo, quello che sembra configurarsi al giorno d'oggi. Manca molto, però a meno di cose sorprendenti che poi avvengono in Messico, cioè, adesso non voglio dire cose terrificanti, ma in Messico, cioè, io da quando sono qui, cioè, mi è capitato anche che ammazzassero un candidato alla presidenza. Cioè, dunque, insomma, certo, comunque, certo. Cioè, poi ci sono, non so, terremoti, cose, cioè, certo, il terremoto non è che...
Può succedere di tutto.
Può succedere, certo, di tutto, però, diciamo, se non succede di tutto... queste sono.
Senti, un'ultima domanda per ricollocarci nel mondo, e cioè, queste elezioni vengono vissute all'interno del paese anche come una scelta riguardo alla politica internazionale? Cioè, l'impressione che noi abbiamo, appunto, è che il governo attuale sia più orientato verso i paesi emergenti, gli scambi con la Cina, i BRICS, il regionalismo latinoamericano. Innanzitutto, se questa è un'impressione falsata, e poi, qualora invece non lo sia, se all'interno c'è anche questo tipo di dibattito, cioè se si sta un po' scegliendo un governo più o meno vicino agli Stati Uniti.
Io direi che la risposta la dividerei in due parti. Prima direi di no, e poi direi di sì. Cioè, ovvero, perché dico prima di no? Perché comunque il Messico veramente vive alle spalle degli Stati Uniti, e sta vivendo anche questo suo ciclo economico favorevole, legato a processi che hanno più a che vedere con gli Stati Uniti che con altre parti del mondo. E persino questo governo, che è un governo centrosinistra, comunque con una tradizione nazionalista, è stato molto attento, ha avuto degli ottimi rapporti con i governi statunitensi, persino con il governo di Trump. Dunque, cioè, López Obrador ha avuto ottimi rapporti con Trump, che è una cosa che è notevole, a livello personale, ma anche a livello di accordi. E dunque, cioè, è un governo che non, cioè, sebbene guarda a sud, ha delle attenzioni, è anche interessato in chiave nazionale a diversificare, poi in realtà è legato a stretto giro con l'economia degli Stati Uniti, con cui ovviamente deve negoziare, non dico in parità, ma con una certa forza. Dunque deve costituirsi a livello sovrano e giocare un po' verso sud o verso est o ovest, diciamo, verso, no, sarebbe verso ovest, no, verso est, che sarebbe il Messico sul Pacifico, va verso la Cina, diciamo. Può servirgli, però non credo che lì ci si giochi veramente un'orientazione alternativa, ma degli equilibri, diciamo, compensatori. Questo è quello che penso. Dunque, in questo senso, credo che ci sia effettivamente un gioco e ci sia una cosa più filo statunitense e meno nazionalista nelle vecchie elite, nelle oligarchie che poi sono rappresentate dai governi, dai partiti dei governi precedenti, cioè dal PRI e il PAN, effettivamente sono più filo statunitensi e sono meno propensi a questo gioco sovrano, nazionalista. Però poi non è che ci possa essere una vera riconversione che non passi per il rapporto, per un buon rapporto con gli Stati Uniti. Cioè, per esempio, adesso il ciclo economico messicano è assolutamente gonfiato da questo fenomeno del nearshoring. Il nearshoring è una cosa che viene dagli Stati Uniti, non viene certo dalla Cina, cioè non viene certo dai BRICS. Cioè, sono proprio le sono state nell'ultimo anno, se non mi sbaglio, la cifra sono 500 aziende statunitensi che hanno decentralizzato le loro attività negli Stati Uniti, nel Messico. Cioè,
Diciamo,
dunque.
insomma, anzi, probabilmente proprio questa rivalità sta favorendo in realtà il riavvicinamento agli Stati Uniti di tutta una serie di attività e l'inserimento in paesi vicini, limitrofi, alleati, di cui il Messico si sta avvantaggiando, quindi.
Assolutamente. Dunque, in realtà, cioè, l'unica cosa che si può dire è che effettivamente un certo movimento messicano permette migliori condizioni per negoziare con gli Stati Uniti, ma alla fine, cioè l'integrazione dell'economia messicana con l'economia statunitense non solo è un dato di fatto, ma è anche un'intenzione, perché dà dei risultati che poi questo governo assume come risultati positivi in una logica strettamente capitalista. Cioè, su questo, bisogna essere chiari, un governo di centrosinistra che non ha nessuna velleità di riconvertire, diciamo, il sistema economico, semplicemente eventualmente temperarlo con una pioggia di politiche sociali, cioè una cosa che diceva anche la Banca Mondiale negli anni 90. Insomma, non è certo, siccome andiamo sempre di male in peggio, uno vede questi riformismi come qualcosa di sinistra. Poi, ecco, visti in prospettiva, visti in chiave relativa, sono operazioni di gestione del capitalismo e per renderlo governabile. Cioè, e questo
Una
governo.
redistribuzione, una
Sì,
redistribuzione
questo governo,
dolce.
al di là della retorica trasformatrice, rivoluzionaria, è un governo che opera in questo marco. Questa è la mia opinione.
Va bene, io ringrazio Massimo, ringrazio questa bella chiacchierata che ci prepara anche un po', in vista delle elezioni del 2 giugno messicane, tema su cui torneremo perché, stiamo appunto seguendo, tutti questi fenomeni nel mondo e li stiamo cercando un po' di collocare al di là, insomma, della retorica mediatica, più grande. Io quindi ti ringrazio, è stato molto interessante questa chiacchierata, magari poi nelle prossime settimane con il riavvicinarsi appunto delle elezioni riavremo modo di sentirci. Ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo di iscriversi al canale, a cui ricordo di iscriversi anche al canale in lingua inglese, dove stiamo caricando sempre nuove interviste, quindi andatele a vedere. Andate a vedere anche i vari social e seguiteci anche lì. Ricordo a tutti quanti che questo weekend ci saranno gli eventi di tesseramento alla nostra associazione multipopolare a Jesi, Ancona e Nardò in Puglia. Andate a vedere sui social, trovate tutte le informazioni su orario e luogo. È tutto, ciao e alla prossima!
Ciao, molte grazie. A Ottolina e a te, Gabriele.